Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sole.
Non si fa educare le persone. Ed è invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
Sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
Ed è invivibile comunque.
Trova ad essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, dei grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque tanto yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, tana mía, corazón está sufriendo, tana mía, por favor.
Liberare tutti, vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci, senza perdere.
È un tempo che sembra fermo, ma passa, passa, passerà l'inverno.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere.
Allora, buongiorno a tutti e tutti, sono le 15:03 minuti primi ed oggi appunto è mercoledì, quindi va in onda la trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa, che va appunto va in onda tutti i mercoledì dalle 15 alle 16. Dunque, di cosa parleremo oggi? Il tema centrale sarà quello della chiusura dei manicomi criminali, gli OPG, chiamati OPG, con un ritocco del termine, del linguaggio. Hanno avuto tanti nomi, no? Manicomi criminali, manicomio giudiziario, poi ospedale psichiatrico giudiziario, in realtà è rimasto sempre quello. È una vecchia struttura, vecchia proprio perché risale all'Ottocento, nell'891, in realtà fu il Regio Decreto che definì appunto i regolamenti per le persone, per gli stabilimenti carcerari per disabili di mente. Poi è stato regolamentato ancora di più dal codice Rocco del 30, il fascismo ha messo a posto, ha previsto proprio la malattia mentale come stato di pericolosità sociale per l'intera società, e quindi da rinchiudere, da togliere dalla realtà, dalla società. E poi purtroppo se ne dicono, e giustamente, tante di critiche verso il regime fascista, però però ce le portiamo gran parte appresso, soprattutto sul terreno della giustizia. Questo è un esempio, il codice penale, tutti sappiamo che ancora il codice Rocco con piccoli ritocchi, ma l'essenza è quella. Per esempio, tutti i provvedimenti per cui anche molti compagni e compagne sono stati incriminati, arrestati e hanno anche fatto molta galera, i reati associativi sono una creazione del fascismo, non c'erano nei precedenti codici penali, non ci sono in gran parte dei codici penali delle democrazie cosiddette, perché appunto il reato associativo va contro al principio del diritto che dice ciascuno è responsabile di quello che fa, non quello che fa il mio amico. Alla giustizia non dovrebbe interessare quello che fa il mio amico, questo era il vecchio impianto liberale, da cui appunto tutto il discorso della pericolosità sociale agganciata anche allo stato mentale è veicolata. Quindi diciamo l'OPG o manicomio criminale, chiamatelo come volete, insomma ancora esiste in questo paese. Lo scandalo è venuto fuori quando una commissione del Senato italiano 4 anni fa mi pare fece un giro così, perché qualcuno disse guardate che ci sono ancora i manicomi criminali, molti parlamentari pensate che dovrebbe essere la crema, si fa per dire, sono i rappresentanti della popolazione italiana, c'è poco da fare, così dice la Costituzione, così dicono le leggi, così lo accettano i cittadini, perché poi vanno a votare, pochi, sempre di meno, però qualcuno va a votare e quindi sono loro i nostri tra virgolette rappresentanti, i nostri lo metto tra virgolette perché chiaramente, però insomma sul piano formale sono loro, eppure non sapevano molti che c'erano i manicomi criminali in questo paese. Ma dove vivete? Almeno dovreste sapere in che paese state, no? Vabbè, a parte questo, quindi questa commissione senatoriale gira un po' per il paese, i senatori erano appunto delle persone che sembravano cadute da Marte, non sapevano che dove andavano, che cosa visitavano, c'è stato però qualcuno in questa commissione particolarmente attento, ma non era un senatore né un deputato, era semplicemente il videomaker, quello che girava, si sono dovuti portare appresso qualcuno, un tecnico che girasse le riprese, e questa era una persona capace, attenta, che sicuramente ne sapeva 100 volte di più dei nostri parlamentari, funziona così in questo paese, e quindi ha fatto delle riprese abbastanza interessanti, attente, sapeva evidentemente lui che c'erano gli OPG, sapeva tutto la battaglia politica che c'è su questo terreno da ormai 40-50 anni, e quindi ha fatto delle riprese. Queste riprese poi, siccome la commissione senatoriale autorevole, l'ha fatte proprie queste riprese e le ha offerte alla televisione, che ovviamente le ha ignorate, però una trasmissione le ha mandate in diretta, quella su Rai 3, non mi ricordo quale, queste hanno sconvolto Mezz'Italia si è resa conto di non sapere, Mezz'Italia molto di più ovviamente, comunque di non sapere che esistono ancora i manicomi criminali e che la gente che sta là dentro, cittadini italiani a tutti gli effetti, vengono trattati in quel modo che somiglia molto a un lager, tanto per essere, a un lager vero, non a lager, che la parola che si usa, i lager veri, quelli proprio del regime nazista di Auschwitz, ecco, questa è la parola che uscì fuori, lo scandalo, ma non lo sapevamo, Carucci, questi che non sa. Io dico, un parlamentare può darsi pure che non sappia di una bruttura che c'è il paese, il giorno dopo oppure l'ora dopo, se è una persona seria, l'ora successiva, quando ha scoperto una bruttura come quella degli OPG, se diceva che non lo sapeva, si deve dimettere. Io non sto qui a coprire, perché stando lì copre quella vergogna, cioè la giustifica. Questo che non capiscono chi sta lì. Chi sta lì giustifica tutto quello che esiste in questo paese. Giustifica i CIE, le torture nelle carceri, le torture nelle caserme della polizia e dei carabinieri, la devastazione degli OPG, che è una cosa proprio mai vista. E insomma è chiaro che giustifica questo, perché sta lì a rappresentare, poi dovrebbe cambiare piccole cose, però intanto le rappresenta, quindi vuol dire che ne è consapevole e concorde. Se uno dice io non sapevo, è una vergogna eccetera, ti devi dimettere dopo un'ora, se no sei un farlocco, un quaquaraquà, come si dice in italiano. Bene, parleremo di questo sentendo delle compagne e dei compagni della rete antipsichiatrica, che sabato quell'altro, non questo, sabato 24 gennaio terranno una, presenteranno questa campagna per la chiusura di tutti i manicomi criminali, perché la legge è ambigua, quella fatta appunto a seguito di questa emozione nazionale, perché subito hanno detto beh chiudiamoli, senza sapere che non è il problema di questi 6 OPG o manicomi criminali, il problema non è che si tratta di levare quelle mura, romperle o bruciarle, quelli che dicono, come quelli che dicono bruciamo le carceri, che non sanno che così la mantengono il sistema penale e il sistema carcerario. Il problema non è di distruggere gli edifici, quella è la cosa più semplice del mondo, il problema è togliere dalla mente della gente e soprattutto dalle, come dire, dai meccanismi del potere il concetto di pericolo sia sociale, malattia mentale, incapacità di intendere di volere. Questi sono gli elementi da abbattere, molto più che le mura, anche perché per abbattere le mura ci vuole un quarto d'ora, non è che ci vuole di più, mentre invece per scalzare dalla mente di tutti e tutte noi, e non ce n'è nessuno escluso perché ci siamo dentro purtroppo fino al collo, ebbene dovremmo... ci vuole un po' di più, insomma, no? Che non buttare giù un muro. Ecco, parleremo di questo tentativo, dell'inizio della battaglia, della campagna per la chiusura dei manicomi criminali, e poi entreremo nelle vicende. Tante ne sono successe, quindi non riusciremo a parlare di tutto oggi, ma c'è la prossima settimana. Allora, intanto, per esempio, questa cosa che se voi girate per web c'è una sollevazione, la cosiddetta opinione pubblica, che non rappresenta chiaramente la popolazione italiana, però in qualche modo sì, perlomeno vedendo l'internet, che è una vergogna di miserie, cioè veramente la gran parte che usa internet, insomma, è un po' un disastro. E per esempio si sono tutti, c'è questa paura enorme, ci siamo spaventati, perché è ormai in vigore il decreto legislativo di dicembre scorso, che per i reati di particolare tenuità, quelli, no? Tenuità dell'offesa, cioè che offendono poco, che la cui condanna non supera i 5 anni e che è la prima volta e che non è abituale, che non è per tendenza, tutte togliendo tante cose, cioè quei reati lì, le persone fatte quei reati non vengono puniti penalmente. Questa depenalizzazione dei reati il cui massimo è 5 anni e che appunto vengono fatti una volta sola, la prima volta, e che particolarmente tenue l'offesa a chi viene appunto che è la vittima di questo reato. Questo ha fatto scatenare, addirittura qualcuno propone, vogliono fare il referendum, non si può fare sui temi della giustizia, comunque lo faranno, insomma tante baggianate di questo tipo, però sono allarmati, le trasmissioni che sentite radio e TV è da mettersi, da vergognarsi. Va bene, insomma la miseria è questa, poi vedremo, poi c'è la questione dei risarcimenti, poi c'è la questione della che l'Osservatorio Europeo sulla detenzione carceraria, che non è quello della Corte Europea, però ha un rapporto con poi quello che fa la Corte Europea, che ha sanzionato già lo Stato italiano. Bene, l'Osservatorio Europeo sulla detenzione carceraria ha individuato i punti, ne ha individuati alcuni, una decina, dei punti che a livello europeo sulla condizione carceraria non funzionano e andrebbero modificati, e quindi li leggeremo, insomma, e cercheremo di capire se qui si muove qualcosa. Bene, e c'è la questione, che continua la nostra questione delle cooperative, che all'interno di una decina di carceri italiani, di ex detenuti e detenuti, le cooperative che lavoravano per preparare il pasto, il cibo per i detenuti di quella casa circondariale. Questi qui vengono il 15, quindi domani finiscono di lavorare, domani è l'ultimo giorno di lavoro e non potranno più lavorare, perché c'è anche una manifestazione quest'oggi, si organizzeranno vedremo dettagliatamente, abbiamo parlato l'altra volta, se c'è tempo ne parleremo tanto, insomma è un problema anche questo, un grosso problema. We'll be right back. Allora, come abbiamo detto, siamo in collegamento con una compagna del collettivo Artaud di Pisa, che è un collettivo che appunto si muove sul terreno dell'antipsichiatria e partecipa alla rete antipsichiatria nazionale, che ha lanciato questa campagna, dicevo in apertura, la campagna per la chiusura degli OPG, ossia dei manicomi criminali, campagna che si apre sabato, l'altro, non questo, sabato 24 gennaio a Pisa. Allora, ciao Elisabetta, buongiorno. Mi senti? Allora. Pronto?
Scusa.
Sì,
ecco.
Ecco, adesso si sente, no, scusa.
Sì.
Tutto a posto.
Ti salutavo Salvatore.
Grazie.
Davo un buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Perfetto.
Come appunto introducevi tu pochi secondi fa, faccio parte del collettivo Antonin Artaud, che ha sede a Pisa, che è un collettivo che dal 2005 è attivo rispetto a tutte quelle dinamiche che purtroppo lo stigma psichiatrico ha, quando funziona, a modo appunto di andare a limitare i diritti delle persone che nella loro vita incontrano questo tipo di trattamenti. E da circa dall'anno scorso, diciamo, abbiamo avuto modo di incontrarci con varie altre realtà, associazioni, gruppi, ma anche liberi cittadini che hanno insomma deciso di non lasciar correre rispetto a queste tematiche e che quindi soprattutto rispetto alla questione degli ospedali psichiatrici giudiziari hanno tenuto necessario dare insomma, oltre alla propria analisi, anche di mettere il loro impegno rispetto a quella che è la chiusura prevista di queste strutture, che sono appunto istituzioni sociali dove i detenuti che vengono considerati anche incapaci di intendere e di volere vengono reclusi, un tipo di manicomio che poi tra l'altro è il vero manicomio che è rimasto talmente aperto nel territorio italiano e che appunto una volta portava il nome di manicomio giudiziario e che adesso è presente in sei città italiane e chiamato appunto col nome di ospedale psichiatrico giudiziario. Siamo con la legge della legge 81 del 2014, già del governo Renzi, alla scadenza dell'ennesima proroga prevista per la chiusura di questo tipo di strutture. Dico ennesima perché a seguito insomma anche dell'interessamento dell'allora senatore Marino ci fu appunto anche un'inchiesta, delle video inchieste, la stampa si occupò della situazione degli internati all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari e quindi anche il nostro ordinamento giuridico già al tempo del governo Monti ne prevede ha previsto appunto la chiusura e dal 2011-2012 siamo appunto arrivati all'ultima fase delle proroghe che appunto sono in scadenza tra pochi giorni, in poche parole, perché si sta parlando dell'ultima proroga prevista dal decreto 52, decreto legge poi convertito, che va dal 1 aprile del 2014 al 31 marzo del 2015. In questo periodo la legge prevede tutta una serie di procedure per andare a individuare quali possono essere i percorsi terapeutici delle persone attualmente tenute all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari e in questo tipo di previsione comunque si sono già registrati dei ritardi e è abbastanza ipotizzabile che ancora si vada incontro ad una ulteriore proroga perché se i sei istituti che sono un po' sparsi in tutta Italia, ricordo appunto magari per chi non è al corrente anche perché non è un argomento di cui c'è modo di parlare così spesso, che queste strutture si trovano appunto a Reggio Emilia, a Aversa, a Castiglione delle Stiviere, che sono provincia di Mantova, e Inoltre siamo a Barcellona, Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, abbiamo un'altra di queste strutture, e poi c'è stata anche la zona di Napoli e di Montelupo Fiorentino, che riguarda proprio la regione in cui vivo io, che insomma faccio parte di questo collettivo che è a Pisano. Per quanto riguarda proprio questa struttura, che tra l'altro è tra le più antiche e attualmente è ancora in funzione chiaramente, ed è all'interno di una ex Villa Medicea, c'è stato addirittura un intervento del Partito Radicale proprio del giorno del 6 gennaio, che appunto si interrogava sulla possibilità di vedere ancora prorogato questo tipo di chiusura, perché non sono mai state avviate le procedure per attivare nuove strutture previste dalla legge che andranno ad ospitare questo tipo di detenuti, insomma, perché comunque sempre di persone considerate ree di un reato si sta parlando. Quindi per quanto riguarda la mia regione c'è stato anche proprio una sollevazione di altre realtà che appunto vanno ad indicare, per quanto riguarda Montelupo Fiorentino, una difficoltà a rispettare i tempi previsti dalla legge. Ma al di là di queste osservazioni, la campagna per la chiusura degli OPG, degli ospedali psichiatrici giudiziari, che porta anche un sottotitolo che è tra realtà psichiatrica e carceraria, quindi va verso l'augurio di liberarci dai manicomi, ed è qualcosa che arriva con ritardo, perché se si pensa che queste tipo di strutture sono state previste in Italia nel 1876, insomma sto parlando davvero di parecchio tempo addietro, e quindi la campagna si propone, avendo ben presente quali sono i passaggi previsti dalla legge 81 per la dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari, si propone appunto di far sentire anche la propria voce rispetto a quelle che sarebbero gli scenari futuri dopo le chiusure degli ospedali psichiatrici giudiziari, perché a fronte di queste sei strutture è prevista l'apertura di ulteriori residenze, di ulteriori strutture in ogni regione, perché se ne prevede in un numero che è di diverse decine, che quindi dovrebbe vedere più sedi in tutte le regioni di questi tipi di residenze, e che prendono un nome con un'altra sigla, un altro acronimo, vengono chiamate appunto dalla legge REMS, ed è una sigla che sta per residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza. Già dal nome che portano questo tipo di ospedali, di residenze, perché la R sta per residenze, si comprende che non rimane praticamente intatta nel testo di questa legge la condizione di ritrovarsi in una pericolosità sociale permanente, e quindi di rimanere all'interno di queste strutture senza mai poter avere possibilità di essere soggetti liberi.
Quindi la reclusione rimane?
La reclusione sostanzialmente rimane, anche se c'è da dire che il testo della legge ci tiene, insomma, questa parte è abbastanza diciamo quella che vede più o meno tutti d'accordo, ovvero c'è una previsione dell'eliminazione del cosiddetto ergastolo bianco, perché attualmente nell'OPG si vanno a scontare sì il periodo di pena, magari uno si va a scontare una pena breve di un mese, due per il reato compiuto, ma se a fine pena si viene ancora considerati soggetti pericolosi si può decidere di non rimandare in libertà l'internato che sta nell'ospedale psichiatrico giudiziario, e quindi ci sono insomma decine, cioè se non centinaia di casi di persone che a fronte di un piccolo reato si sono ritrovate recluse per decenni, fino a che appunto commissione medica e tribunale di sorveglianza non decidono per lui la sua condizione di pericolosità sociale, se decade o meno. E questo tipo di dispositivo però lo si ravvede comunque nella legge 81, che se da una parte ne prevede l'eliminazione, da una parte comunque non si libera appunto di questo concetto della di pericolosità sociale, e quindi si prevede anche una continuazione dell'esecuzione della misura di sicurezza nelle REMS. E quindi c'è un processo di reinserimento sociale che non è infinito. Certo. Che si promette ma che sembra difficile raggiungere, e che ancora attualmente non vede nemmeno partiti lavori per questi tipi di strutture. Io insomma ho chiaro l'esempio della Toscana, dove si parla di una REMS sul comune di San Miniato, oppure di risistemare altre strutture, ma comunque a una novantina di giorni dallo scadere della proroga, insomma, questi lavori sono semplicemente teorie, non si è ancora visto un'attività in questo senso. Per di più, un'altra cosa che noi registriamo e che facciamo presente nella campagna sta nel fatto dell'aumento delle persone che vengono destinate a scontare la pena negli APG. Cioè la legge 81 prevede giustamente, con la razza di doverli dismettere questi tipi di strutture, prevede la scoraggia in qualche modo l'internamento in questo tipo di strutture, e cerca appunto altri percorsi terapeutici ed anche appunto per scontare la pena. In realtà anche in Toscana, ma insomma noi abbiamo dei dati complessivi del trimestre che va dal 1 giugno al 1 settembre del 2014, dove a fronte di 84 ingressi in OPG si registrano 67 dimissioni.
E quindi aumenta.
Quindi aumentano. Anche se appunto il testo normativo andrebbe in una direzione opposta. Idem per quanto riguarda il sito di Montelupo, siamo stati a 121 rispetto appunto a 89 che ne vedevano prima dell'inserimento, che erano desinuti, insomma lo scarto tra dimissioni e nuovi ingressi rimane comunque di alcune decine di soggetti, e quindi anche qua ci facciamo delle domande rispetto a questi dati. E quindi insomma questa rete pone appunto anche di essere una rete eterogenea, vede diverse realtà, chi attiva appunto in ambito abuso psichiatrico, insomma di cercare di limitarne gli effetti, anche concretamente sostenere i diritti degli utenti psichiatrici, ma anche appunto chi si occupa del tema carcerario, perché questa struttura che sembra a metà tra l'uno e l'altro mondo, in realtà ne amplifica i dispositivi all'interno. È negli OPG dove si hanno sistemi comunque considerati trattamenti psichiatrici, come quello della contenzione, e comunque anche se non fisica anche quella chimica, e qua appunto si vede ripetuto all'infinito il meccanismo della sorveglianza, che può decidere rispetto allo stato di salute di non scarcerarti mai.
Certo.
E questa legge, se da una parte appunto pone una fine allo sconto della pena infinito, cioè ovvero se io vengo condannata e mandata in una REMS per 2 mesi, perché il reato prevede 2 mesi di detenzione, non dovrei scontare oltre, però è ancora vincolato a giudizio, in questo caso psichiatrico, se vengo considerata pericolosa socialmente ancora, il mio ingresso delle REMS viene la mia uscita dalle REMS viene comunque procrastinata.
Quindi voi mettete al primo posto non solo gli OPG, che rischiano di essere diffusi nel territorio, ma sempre più o meno quelli rimangono, ma la pericolosità sociale, proprio, cioè questo stigma che viene applicato a delle persone che rimane più o meno per tutta la vita.
Chiaramente. Sì, io chiamo un aiuto, insomma, chi è più bravo di me, ovvero dottor Giorgio Antonucci,
certo,
dice che il manicomio non è una struttura bensì un criterio.
Esatto.
Se non si interviene da un punto di vista sociale, proprio di rete, ma anche di semplice vicinanza, aiuto, attenzione anche a questo tipo di dinamiche dal quale sinceramente nessuno si può dire in qualche modo svincolato, ma sono leggi di questo Stato, valgono per tutti, sono cose che possono capitare, che sono previste e che quindi insomma senza questo tipo di approccio al problema la volontà segregante continua a fare il suo dovere e quindi
tra l'altro infatti tra l'altro i dati che ho io dal carcere dicono che si sta diffondendo a macchia d'olio l'uso degli psicofarmaci nelle carceri normali, nelle carceri dove nelle carceri normali dove non ci dovrebbero essere, e nelle grandi carceri, grandi giudiziari, quelli che stanno nelle metropoli come San Vittore, Rebibbia eccetera, sorge infatti una infermeria psichiatrica a fianco dell'infermeria classica e danno così non fanno, è più facile trovare uno psicofarmaco che è un'aspirina in queste nelle carceri italiane oggi. Addirittura un terzo, alcuni non ci so dare rilevazioni esatte mi pare su questo, no? Però per esempio alcuni sindacati delle guardie, dei secondini, come li chiamano, della polizia penitenziaria, parlano di 22.000 ed è 22.000, è un terzo della, più di un terzo attualmente della popolazione detenuta, e quindi è tantissimo, cioè vuol dire, allora bisogna domandarsi, è il carcere che crea dei problemi psichici? Perché sennò arriviamo al razzismo quasi, no? Cioè che chi commette un reato non è tanto a posto. Ecco, quindi la cosa, il problema è proprio affrontare, e credo che appunto affrontare il discorso anche della malattia mentale, centralmente, metterlo in discussione, no?
Sì, questo è già, ora al di là del tema specifico dell'ospedale psichiatrico giudiziario, questo è poi uno degli interrogativi che ci poniamo sostanzialmente come collettivo e che ci poniamo, ecco, di dare ascolto anche a chi si vede semplicemente negato anche l'ascolto stesso. E, lo stigma psichiatrico è qualcosa che è assolutamente funzionante, è qualcosa che esiste e che sempre più soggetti si trovano a dover subire nella propria pelle, soprattutto in termini di restrizione anche delle libertà più basilari che vengono riconosciute insomma all'uomo, all'essere umano. E in più il tema che sollevavi te rispetto all'utilizzo degli psicofarmaci nelle strutture carcerarie, ma può dire anche per altri tipi di istituti e per altri tipi di istituzioni, insomma si assiste anche a una fortissima medicalizzazione del cosiddetto disagio infantile oppure delle problematiche che possano sorgere rispetto al lavoro e alla mansione svolta. Si sta parlando davvero di un potere che sembra non avere limitazione di campo quando si parla della psichiatria. In determinate situazioni si fa davvero estremo, come appunto si sono rivelate anche dalle immagini che insomma sono state su tutte le testate, su tutti i telegiornali d'Italia, rispetto a quello che succedeva, le condizioni concrete che si potevano vedere e che tuttora si vedono negli ospedali psichiatrici giudiziari. Ma il problema non è dare una ripulita alla struttura
e
moltiplicarla sul territorio e magari affidarla a ribasso come i bandi pubblici alle cooperative, perché ci sono già dei territori attrezzati dove sono date appunto questo tipo di residenze che già accolgano situazioni che prima andavano invece direttamente in OPG, però in queste situazioni forse ancora più è meno difficile intanto avere un'idea di quello che sono i protocolli, i regolamenti all'interno, come opera il personale, però sappiamo che spesso lo staff non è nemmeno presente sempre il medico, quindi magari sono gli educatori che vanno a somministrare i trattamenti, che magari sono da soli con diversi soggetti all'interno della residenza, quindi anche il fatto di dargli appunto una struttura, una, un'estetica più umana a questo tipo di muri, non significa necessariamente poi una condizione migliore all'interno di queste nuove residenze, certo, di questo nuovo tipo di residenza. Certo. E quindi insomma noi ci pensiamo che sia dovere insomma di ogni cittadino dover farsi garante insomma di questo percorso, perché effettivamente cioè, qui si sta parlando da decenni, è stato ciclicamente ritornava il discorso della chiusura dei manicomi giudiziari, ma ancora attualmente nel 2015 l'Italia non c'è riuscita.
Certo. Senti, il problema è la battaglia, credo che la campagna che aprite voi, che sarà una battaglia dura quanto mai necessaria, perché dai dati che appunto che ho io un po' sulla situazione carceraria è che la magistratura si sta orientando per la situazione, diciamo, per contrastare il reato normale, non quello del disabile mentale, sulla tendenza, cioè stanno sempre più, come dicono i giuristi, la giustizia diventa prognostica, cioè cercano di prevedere quello che tu farai, quello che tu sei, non quello che fai concretamente. Cioè il sistema liberale ottocentesca, che tu vieni punito per quello che hai fatto e non altro, è completamente saltato ormai. L'individuo
non c'è quel minimo di dispositivo di garanzia, viene. Poi si tratta in altre parole, si parla della libertà un individuo per quello che si ipotizza,
esatto, che faccia,
che fare, o che potrebbe essere, no? Per quello che effettivamente fa, ma questo è di per sé la definizione del concetto di pericolosità sociale.
Certo, che poi dà luogo da fiato a tutti i reati associativi, cioè diventa un disastro, le classi pericolose, ritorniamo a un sistema che ha poco a che fare con la democrazia sicuramente, no? Perché
sicuramente al di là delle realtà che hanno aderito alla rete, questo tipo di preoccupazione, questo tipo di analisi si riscontra anche in altri tipi di organizzazioni, cioè anche Medicina Democratica, piuttosto che alcuni partiti, come citavo prima, appunto il caso dell'Associazione Tamburi, che fa capo ai radicali, insomma è abbastanza, per chi il tema lo conosce, è abbastanza semplice che se te non vai a rivedere le procedure che vanno comunque a prevedere un altro tipo di percorso a questi casi, è chiaro che si moltiplicano semplicemente i manicomi giudiziari per regione, insomma.
Esatto, infatti.
Bisognerebbe insomma quantomeno cercare di migliorarlo sia come testo normativo che come contesto, appunto, perché la coercizione, l'aberrazione che si aveva all'interno del manicomio comunque la rivedremo,
la ritroviamo,
non sarà finita, perché uno si può anche chiedere come mai siamo presi la briga di andare a fare gli incontri pubblici, di presentarci a Reggio Emilia. Ora poi ricorderò meglio anche l'appuntamento del 24 gennaio, quando proprio c'è la legge che li va a chiudere queste strutture, no? Perché è prevista la chiusura, quindi se la volete proprio ora, no? Che in realtà poi appunto da una prima lettura l'abolizione dell'ergastolo bianco, una grande conquista civile, sembra insomma il minimo che poteva essere fatto. Cioè, ricordiamo che nonostante che siano stati introdotti come concetto insomma in epoca proprio positivista, cioè in seconda metà del 1800, cioè poi è stato il codice Rocco che ha fatto regolare queste strutture, e quindi tuttora ce lo troviamo vigente nel nostro ordinamento.
Pare che piace tanto sto codice Rocco anche a quelli che si definiscono democratici, non, sono passati 70 anni da però pare che vabbè
è quello che permette dispositivi di insomma, di andare a prevenire qualcosa che insomma un po' alla Minority Report, no? Il romanzo di fantascienza di Phil Dick, siamo in questo tipo di situazione, che è sicuramente migliorabile, però deve vedere appunto un impegno concreto da parte di tutti i soggetti e dei gruppi sociali, perché altrimenti
Senti Elisabetta, allora ora poi ci racconti bene l'appuntamento per Reggio Emilia, però ti voglio chiedere quest'ultima domanda. Il 24 uscirà da questo primo incontro, usciranno fuori anche delle, pensate che escano fuori anche delle iniziative per fare da mettere in piedi?
Noi ci siamo già incontrati a Reggio Emilia, insomma, a parte altri incontri che abbiamo avuto poi in giro, abbiamo stabilito che una delle priorità come rete era quella della chiusura degli APG, o comunque di monitorare questa soglia, no, di chiusura e riapertura delle REMS, e quindi ci siamo già incontrati in un primo incontro a Reggio Emilia, e da lì è stato previsto successivamente la presentazione proprio della campagna per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, è stata prevista con la presentazione durante un'iniziativa pubblica che sarà sabato 24 gennaio alle 17 presso lo spazio Ghirba alla osteria della Gabella, si trova in via Roma 76 a Reggio Emilia, per chi ha voglia di venire a partecipare a questo incontro. Un incontro e presentazione appunto della campagna, al quale seguirà la vera e propria iniziativa, un'altra iniziativa pubblica, probabilmente di piazza, prevista appunto nello scadere della proroga 31 di marzo. Quindi torneremo a Reggio Emilia proprio nei giorni in cui gli OPG dovrebbero essere.
Perfetto. Senti, ci sentiamo, intanto penso che ci vedremo sicuramente a Reggio Emilia, e poi dopo Reggio Emilia faremo anche un'altra trasmissione per almeno fare il punto di cosa è uscito fuori da quella iniziativa, e quindi rilanciare un po' che dovremmo far partecipare, diciamo, è sempre stato un tema molto ristretto anche ai tempi di Basaglia, mi ricordo, no? Perché la questione è una questione rimossa, il disagio mentale purtroppo è così, diciamo, è un po', siamo un po' integrati,
il silenzio.
È la zona del silenzio, sì. Però
noi come collettivo abbiamo lavorato molto su questo, insomma, per chi avesse intenzione e piacere di andare a vedere i documenti che abbiamo prodotto in merito, noi sostanzialmente ci siamo molto concentrati sull'aspetto sociale, linguistico e anche storico del fenomeno dei manicomi giudiziari.
Giusto.
Trovate tutto sul nostro sito, che è artovisa.noblogs.org, quindi trovate un po' tutti gli appuntamenti, i documenti e le nostre attività.
Ok Elisabetta, ti ringrazio molto, sei stata veramente molto chiara ed ampio, scusa questi colpi di tosse, è il raffreddore che è proprio di questi tempi, è il periodo loro, certo.
Salvatore, grazie davvero.
Grazie a te, e quindi ci vediamo a Reggio Emilia e poi ci risentiamo dopo per fare un po' il punto sulla situazione.
Grazie buon proseguimento e a presto.
A presto, ciao, grazie. Allora, eccoci qua di nuovo in diretta alle 15:50, quindi 10 minuti siamo praticamente in chiusura, però abbiamo dato spazio a questa delucidazione, oltre che l'appuntamento per sabato 24 a Reggio Emilia per lanciare per l'inizio della campagna per la chiusura degli OPG, ma anche un po' una delucidazione, chiarificazione di che cosa sono, che problema, perché aveva ragione la compagna che diceva che in realtà è un po' un rimosso questo, no? È un rimosso e quasi è un disagio più per chi ha un parente, un amico che ritiene di avere dei disturbi mentali piuttosto che per la persona che là. C'è questa sorta di integralismo, non so, vabbè, insomma, poi ne parleremo anche di questo. È uno stigma sociale che viene accettato come tale, no? Come appunto il delinquente, quindi i familiari del delinquente anche loro assumono quello stigma sociale, quindi vengono rifiutati dalla società, per cui la paura di essere appunto marchiati di questo stigma porta a ignorare il fatto. È la stessa cosa che avviene appunto per la carcerazione normale. Se i familiari di tutte le persone detenute non nascondessero il fatto di avere un figlio, un parente, un fratello, un amico, un padre, un figlio nelle carceri e quindi si unissero tutti insieme per fare battaglie per migliorare la condizione, per chiedere le sanzioni più leggere, cioè per battersi per i diritti di chi sta in carcere, oppure per l'abolizione delle galere, insomma per andare su quel terreno lì, invece non c'è. Perché non c'è questa, non perché non c'è gente capace di mettere in piedi livelli di auto-organizzazione e di battaglia, ma semplicemente perché si ha paura di dichiararsi: io ho un fratello che sta in carcere, io ho un figlio che sta in carcere, io ho un padre che sta in carcere, io ho il marito che sta in carcere. Cioè si ha un po' paura, se non in situazioni particolari, per esempio a Napoli, però in quartieri particolari dove da sempre hanno gran parte della popolazione di quei quartieri, che sono immaginati i quartieri spagnoli o simili, così hanno da sempre quote di popolazione che abitano in quel territorio, che sono costretti a fare attività extralegali e quindi avere frequentazioni col carcere, e quella gente lì vissuta in quell'ambiente, i familiari non si vergognano di quella faccenda, tant'è vero che è l'unico posto dove i parenti, i familiari, prevalentemente sono le mamme che hanno questo coraggio, poi le mamme napoletane della realtà proletaria napoletana hanno da sempre questo coraggio molto forte che si dovrebbe diffondere, no? Di affrontare il tema. Beh, hanno costituito tra di loro, sono auto-organizzate, perché come appunto parenti dei detenuti di Poggioreale, che è uno dei peggiori carceri del mondo, sicuramente d'Europa, d'Italia è il peggiore, ebbene perché lì c'è tante cose da rivendicare, perché appunto non va bene niente, ebbene si sono auto-organizzate e sono uno strumento di pressione molto forte nei confronti della direzione del carcere, nei confronti dei magistrati di sorveglianza, dei giudici eccetera, per chiedere delle cose. Loro si mettono insieme, si organizzano perché non hanno di questo timore di dire: c'ho il figlio dentro, c'ho il fratello dentro, il padre dentro, l'amico dentro, perché lì in quei quartieri da sempre, ecco, invece ci stanno in altre situazioni, la gente ha ritegno, ha paura di esprimere questa loro situazione pubblica, ed è un peccato perché si perde quella forza d'urto che può mettere in piedi e sviluppare invece questa forza. La stessa cosa moltiplicata per mille l'abbiamo sulle persone che hanno un disagio mentale. Lì proprio la vergogna, la paura di dire: ho un parente che ha un disagio mentale, è spaventosa. Perché? Perché su questo, vabbè, la cultura italiana è pessima da questo punto di vista, quella la vulgata, quella che gira, no? I giornali chiaramente la moltiplicano, i giornali italiani sia sul terreno del carcere che sul terreno del disagio mentale sono molto più arretrati di tutto il mondo, sono una cosa orribile, veramente con 3 R, e E quindi si continua questa cosa, non c'è, vediamo se si dovrà, dovremo cercare di mettere almeno in moto le persone, i parenti, gli amici, le persone vicine a coloro che vanno liberati dal carcere, che sono le persone cosiddette affette di disagio mentale. Che tra l'altro su questo ribaltare una concezione per cui viene ritenuta una malattia, il disagio mentale, una malattia che va curata, invece è semplicemente una articolazione delle differenze, che tutti parliamo di differenze. Guardate che questo periodo storico, questi anni che attraversiamo, questi anni qui che viviamo, sono anni veramente che caratterizzati dall'opposto, nel senso, a parole tutti dicono che è bello la differenza, bisogna vivere con la differenza. La parola differenza è una delle parole più usate, come se fosse la meraviglia del mondo. Tutti amano vivere tra diversi e differenti. Nella realtà siamo quanto mai, è il periodo storico, negli ultimi 2000 anni sicuramente, in cui siamo più insofferenti verso chi è minimamente diverso da noi. Cioè oggi la differenza nella realtà è odiata, è uno stigma anch'esso, vengono espulse le persone quando manifestano una leggera differenza dal collettivo, dal gruppo, dalla famiglia, dal clan, eccetera. E quindi però poi si esalta la differenza, non è mai stata così odiata come in questo periodo. Bisogna stare attenti, è un periodo molto nero, al di là delle parole. Le parole che si usano tutte belle, ma le parole non contano niente, non fanno camminare i treni, dice qualcuno, con le parole non camminano i treni, ci vuole il carbone. Questo è il detto, si rifà ai tempi in cui i treni camminavano a carbone, quindi pensate da quanto tempo vale questa stupidità che c'è tra gli umani. Ebbene, noi dobbiamo ribaltare questa situazione e portare invece questa è la carcerazione, il disagio mentale in piazza, per ribaltare le assurdità che ci sono, soprattutto perché appunto la tendenza è quella di stabilire la pericolosità sociale non solo delle persone con disagio mentale, ma anche delle persone che fanno i reati, perché qualcuno si sente in grado di attribuire una pericolosità sociale anche a uno. Fa un furto e dice: tu farai furti anche domani, per cui ti tengo dentro. Questo, cioè, è una cosa un po' allucinante, no? Però così si sta orientando la repressione, quella sociale, però anche quella politica, che sempre più sono vicine in questo paese. Bene, dicevamo i punti che stiamo finendo, quindi senza stacco musicale. L'Osservatorio Europeo sulla detenzione carceraria, poi torneremo a parlarne la volta prossima, che ha fatto in un convegno a Bruxelles, appunto la sede dell'Osservatorio Europeo della detenzione carceraria, ha individuato le cose che non vanno bene. Non va bene quasi niente, chiaramente. Allora, intanto dice: nelle carceri dell'Unione Europea le perquisizioni vanno abolite, l'isolamento deve essere vietato, le perquisizioni si possono fare soltanto in presenza del prigioniero che abita quella cella, insomma, no? Non si possono fare mentre come si fanno normalmente anche in Italia, arrivano le guardie, ti portano via dalla cella e perquisiscono, perché a quel punto fanno quello che gli pare, portano via roba, rubano, oppure possono inserire una cosa che ti fanno trovare e tu sei poi la paghi, nel senso che vieni incriminato per quel fatto. Possono essere fatte soltanto in presenza del prigioniero, con rispetto delle cose, senza distruggere, eccetera. Io ricordo ai tempi miei, ma credo lo faccio ancora, sul tavolo votavano i barattoli col sale e con lo zucchero, mischiandoli, perché dice: voi dentro a queste polveri nascondete qualcosa. Il problema era semplicemente per renderli inutilizzabili, perché sale e zucchero messi insieme butti via tutto. Ecco, pensate a queste carognate che facevano, queste le guardiano questo tipo. Poi dice che appunto prende degli esempi. Per esempio dice: nel Galles, in Inghilterra, nel Regno Unito, stanno provando nelle carceri del Galles dei sistemi rappresentativi della popolazione detenuta, cioè una sorta di l'Inghilterra è famosa perché 150 anni fa lanciò il meccanismo degli shop steward per il lavoro, no? nei reparti di lavoro, che erano quelli che poi diventarono i delegati. Loro furono i primi, questi poi si persero, venne stroncata dalla repressione questa grossa iniziativa, che soprattutto negli anni 20-30 era molto forte, del Novecento, quindi cent'anni fa, era molto forte in Inghilterra, poi venne stroncata e non è più risorta. Si vuole lanciare anche una sorta di shop steward, quindi delegato nel sistema gallese, delle carceri gallese, è un esperimento. Loro dicono che se va avanti questo esperimento, loro dell'osservatorio europeo dicono che va bene, perché può permettere una voce, riprendano voce i detenuti tramite i loro delegati. Poi il problema è che bisogna agevolare le visite dei prigionieri con i propri familiari e amici, la privacy, cosiddetta l'intimità, va tutelata, ed è un problema perché in Italia quando entri in carcere ti spogliano nudo o nuda ancora e ti palpano pure nelle zone intime, così funziona, quindi devono ribaltare un po' tutto, insomma, rilanciare le istruzioni, il sistema permettere ai detenuti di utilizzare anche internet e così via. Ne parleremo la prossima volta, come parleremo su richiesta di un ascoltatore.